pensando a questo, vorrei condividere in questo tempo un messaggio che ci porta il tema camminate secondo lo Spirito di Dio. Camminate secondo lo Spirito. Pensando a questo, ho scoperto che è stato anche un comandamento, un insegnamento, un ordine, una preoccupazione del proprio Cristo in riguardo alla sua Chiesa, in riguardo a tutto ciò che Dio ha preparato per noi come Chiesa. Lui comincerà a partire da questo punto, che decidiamo noi di camminare secondo la volontà dello Spirito. Sai perché? Poco prima di portare a compimento la sua missione, Gesù ha fatto capire agli apostoli, ai suoi discepoli, una cosa molto importante: che non sarebbe più stato insieme a lui. Tuttavia, consapevole delle grandi tribolazioni che questo avrebbero dovuto affrontare, gli promise che non li avrebbe lasciati da soli, ma che gli avrebbe fornito un compagno. Pensate che Gesù, che conosce il nostro cuore, sapeva che loro, i suoi discepoli, avrebbero dovuto affrontare dei momenti, situazioni dove sarebbe necessario avere la presenza dello Spirito Santo a guidarli. E anche oggi non possiamo neanche pensare in riguardo a camminare come figli di Dio senza questa certezza che è lo Spirito di Dio che ti deve guidare. Perché? Perché lui è il consolatore che li avrebbe guidati nella successione del ministero, che li avrebbe consigliati ai suoi discepoli. Anche oggi, chi siamo? La domanda è: chi siamo noi in questo momento? A chi siamo venuti in questa mattina a offrire il nostro culto? A chi? Perché? L'adorazione deve avere un scopo nella nostra vita. Dobbiamo scoprire, perché sì, fino adesso ancora non sappiamo in modo chiaro, non conosciamo e non abbiamo la certezza che in questo tempo devo sentire la voce di Dio, forse ancora non riesco a capire la mia strada. Giovanni 14, versetto 16. Vediamo una cosa insieme. E io pregherò il Padre, ed egli vi farà dare un consolatore, perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità. Il consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome. Nel mio nome verrà il Consolatore. Egli vi insegnerà ogni cosa, e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto, vi farà ricordare, vi farà capire tutto ciò che ho detto. Vediamo una cosa: che lo Spirito Santo sarai responsabile di fare capire alla Chiesa la voce del Signore Gesù. Ma è lo Spirito Santo che mi porterà in questa via, in questa verità. Ma se non lo conosco, se non riesco a sentirlo, ascoltare la sua voce e discernere che lui è il proprio Cristo adesso parlando all'interno di me, sarò ancora guidato attraverso della mia carne. Questo è un pericolo. Perciò, pensando a questo, la parola perpetuo significa una cosa molto importante: che procede in modo continuo, che non avrà mai fine, che durerà sempre, che è destinata a durare in eterno. La presenza, la manifestazione dello Spirito Santo non può essere una cosa che io cerco una volta ogni mese, una volta in settimana, una volta ogni tanto. No, la presenza dello Spirito deve essere di continuo, ogni momento, ogni giorno, in ogni luogo. Noi come figli, noi come Chiesa dobbiamo imparare questo, che ovunque andremo, noi abbiamo come necessità la presenza dello Spirito Santo. Impareremo riguardo a questo. Una cosa è parlare in questo momento, parlare dello Spirito, di ciò che farà, che sta facendo, che ha fatto già. Un'altra cosa è capire che adesso Lui sta parlando attraverso di me, attraverso della Chiesa. Deve essere un fuoco a bruciare dentro del mio cuore. Perché questo? Un'altra è vivere sotto il controllo dello Spirito. È quando noi non riusciamo a capire, è quando noi non vediamo, è quando i risultati non ci sono davanti, è quando noi non vogliamo che lo Spirito sta dicendo: io sono con te, io ho il controllo della tua vita perché ho preparato per te la tua chiamata. Ma se ancora non riesco a credere che lo Spirito Santo mi sta lavorando in me, in ogni momento, io ancora, questo è un segno che ancora io sto vivendo nell'emozione, nella volontà della carne. Se non riesco a fidare completamente nelle promesse di Dio, forse ancora non riesco a capire che io sono figlio, perché ancora voglio fare sempre la mia volontà. E questo è molto importante, perché è stata anche una preoccupazione di Paolo. Lui ci ha lasciato così: sono stato crocifisso. Sai cosa significa? Nessuno va alla croce perché ha la voglia di andare alla croce. Nessuno muore perché ha la voglia di morire. Lui dice: io sono stato crocifisso, è stato difficile, ma io ho fatto per Cristo. Ho fatto per Cristo, e non sono io più che vivo, ma il proprio Cristo vive, vive, vive in me. Una certezza, non è un'emozione, è una decisione. Se ancora non riesco a parlare di Gesù per convinzione, forse neanche io riesco a crederlo. La vita che vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Continuo ancora, Colossesi 2:6. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate con Lui. Una volta che avete avuto la risposta delle vostre preghiere, avete avuto un'esperienza con Lui, adesso è tempo di vivere con Lui. È questo che Lui sta dicendo, non cercando la tua propria volontà, ma cercando di conoscere la volontà di colui che ti ha salvato, colui che ti ha dato la vita. Deve essere così. Non posso parlare di una cosa che non riesco a vivere. Ho pensato che il mio tempo in questa terra era arrivato 3 mesi fa. Ma il mio Signore ha detto: perché stai pensando in questo modo? Se sono io che ho preparato per te, se sono io che sono morto per te, perché continuo a credere nelle tue scuse? Ho pensato a questo versetto qua, Giovanni 14, 17, lo Spirito della verità. Nel momento più difficile che io ero lì, in quell'ospedale, lo Spirito della verità, alle 11 di sera, mi è entrato il cuore. Sapete cos'è lo Spirito della verità? L'esperienza con lo Spirito della verità, forse tu racconterai, predicherai, condividerai, ma tante persone non riusciranno a capire cos'è lo Spirito della verità se ancora non hanno avuto una certezza, un rapporto, un incontro con questo Spirito. Non possiamo condividere un Spirito, non possiamo condividere la verità se non l'abbiamo. Che il mondo non può ricevere questo Spirito. Perché il mondo non può riceverlo? Perché ancora non riescono a vederlo. La Bibbia dice così, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi invece, noi, Chiesa, noi, lui sta dicendo così, voi, loro no, ma voi, Chiesa, conoscete molto bene, perché dimora con voi e sarà in voi. Quando Giovanni capitolo 14 versetto 17 ci insegna questa verità, lo Spirito della verità, in questo momento il Signore sta parlando ai Suoi discepoli, alla Chiesa. Questo Spirito è su di voi. Il mondo ancora non lo conosce, ma voi sì. Quando noi conosciamo lo Spirito, impariamo una cosa, che è impossibile vivere senza di Lui. Impossibile. Lo Spirito Santo ha inoltre il compito di purificare il nostro modo di parlare, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire. È lo Spirito Santo, perché siamo umani. I nostri pensieri, siamo umani. Perciò abbiamo la necessità dello Spirito. Ovvero preparato, Lui ha il compito di preparare i figli di Dio. Perché? Per cosa? A dimorare alla sua presenza ogni giorno, in ogni momento. È lo Spirito Santo che sta preparando te. È lo Spirito Santo che sta preparando me. Per essere con chi? Con Lui, nella sua presenza, in ogni momento, in ogni giorno. Lo Spirito Santo, quando viene conferito a te, porta con sé tanti doni, talenti, che hanno lo scopo di migliorare la vita di colui che li riceve, cambiare la nostra vita, trasformare la nostra vita. La trasformazione è una decisione, perché non sarà facile per nessuno. Ogni giorno devo cercare la mia croce. Lo Spirito Santo allardisce. Sapete che lo Spirito Santo concede, offre, regala, consegna, ci farà capire non soltanto i doni che ha versato sulla tua vita, ma come usare questi doni. Perché forse oggi siamo pieni, siamo stati già toccati, abbiamo avuto un incontro con Lui, ma ancora non ci mettiamo disponibile per essere usati da Lui. A cosa servono i tuoi talenti, i tuoi doni, se ancora tu non lo sai usare? Se vogliamo essere una chiesa forte e portare un popolo a conoscere Cristo, è necessario noi come chiesa, adesso in questo momento, conoscerlo, avere un rapporto con Lui, ma profondo, di intimità, di sentire la Sua voce, di capire la Sua volontà anche quando noi non vogliamo, anche quando noi siamo in crisi, in difficoltà, in afflizione. È necessario conoscere la voce di Dio, perché Lui sarà sempre lì a dirti una cosa: io sono con te. Perciò la necessità di capire. Esodo 33, versetto 15, fino a 18, dice così: ho imparato, imparo ancora, e lo so che ogni volta che leggerò imparerò una cosa nuova attraverso della vita di Mosè. In riguardo a camminare con lo Spirito, con Dio, lui dice così: se tu non camminerai con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi? Come sapranno? Io e il tuo popolo, se non il fatto che tu cammini con noi, così saremo distinti, saremo diversi, saremo luce, saremo sale. Una volta che tu sei con noi, che tu sei con me, noi saremo distinti dagli altri. Una chiesa deve essere distinta, deve essere diversa. Noi dobbiamo essere diversi. Non fare tutto che gli altri fanno, perché stanno facendo anche io devo agora, adesso fare. No. Ma io devo capire che qualcosa deve essere diverso nella mia vita. Se non nel fatto che tu cammini con noi. Se noi come chiesa, come credente, come cristiani, noi impariamo a camminare con Lui, averlo come certezza, nessuno conoscerà Dio attraverso della tua vita. Perché non possiamo condividere una cosa che non abbiamo. Come aspettiamo miracoli, liberazione, se noi non possiamo fare? È Dio che farà attraverso della sua parola. Se non abbiamo la parola di Dio, come mai succederà qualcosa? Perché aspettiamo così tante cose se ancora non abbiamo capito questa verità? Che la mancanza di impegno, ogni tanto di responsabilità, è perché noi non abbiamo una vita con Dio, non cerchiamo Dio, non sappiamo neanche dove sono, come trovarlo. Come mai una chiesa che parla di Dio ma non lo conosce? Perché aspettiamo sempre dagli altri che possano fare qualcosa, ma siamo noi responsabili di cambiare. Il sale, la luce siamo noi. Anche quando hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e io ti ho conosciuto. Vedi qua è molto bello, versetto 17: disse il Signore a Mosè, anche quando hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome. La risposta di Mosè: va bene, tutto bene, fammi vedere la tua gloria, fammi conoscere la tua gloria. Lui non ha chiesto per sé niente. Fammi un grande capo, fammi avere una voce così potente, fammi predicare bene, fammi essere un uomo grande, fammi essere un uomo prospero, fammi essere un uomo così potente sulla terra. Lui ha detto, Dio stava parlando con lui aveva un'opportunità, lui ha detto fammi conoscere la tua gloria, fammi conoscere la tua potenza, fammi conoscere la tua presenza, fammi rimanere nella tua presenza. La prima cosa che imparo, riconoscere Dio, riconoscere Dio, perché lui ha detto: se tu non camminerai con noi, non farci salire. Non farò niente se non è la volontà perfetta di Dio. Non farò la mia vita senza la tua vita in me. Non userò la mia vita a modo mio. Non cercherò di cambiare niente se tu non sei con me. Non cercherò di cambiare nulla se non sei davanti a me. Sentire la voce di Dio. Riconoscere che è Lui che sta guidando la tua vita. Separati. Così saremo distinti. Io, il loro. Io, il tuo popolo. Abbiamo bisogno. Non soltanto il popolo, ma io. Ogni tanto siamo noi a chiedere per gli altri, ma dimentichiamo di chiedere per noi. Signore, dove io sto sbagliando? Perché è facile trovare sbagli, difetti, difficoltà nella vita degli altri. È così facile, perché sono davanti ai nostri occhi. Ma guardare dietro, guardare, sai, all'interno e trovare dentro te è soltanto lo Spirito Santo. Una volta che chiediamo, Padre, così come io ti chiedo di cambiare la vita della mia moglie, dei miei figli, della Chiesa, ti chiedo anche di aiutarmi nelle mie debolezze, nelle mie difficoltà, Signore. Fammi guardare il primo posto della mia vita. Intimità. Mostrami la tua gloria. Fammi conoscere la tua gloria. Da quando non facciamo questa preghiera? Signore, fammi conoscere la tua gloria. Ogni tanto siamo così preoccupati con le nostre necessità, con le nostre preoccupazioni, con i nostri bisogni, che dimentichiamo di chiedere veramente riguardo alla volontà di Dio per le nostre vite. Sapete che sempre Lui ci ha lasciato delle verità così importanti riguardo allo Spirito. Prima Corinzi 12, versetto 4, dice così: ma tutte queste cose le opera l'uomo medesimo lo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Cosa significa in particolare? Intimità, in privato. Devo conoscere lo Spirito e capire i suoi doni verso di me, intimità con Lui. Nel mio tempo da solo, a casa, ovunque, devo capire che io sono figlio, devo capire che io sono stato chiamato, devo capire che conosco la sua voce da solo, in privato. Così Lui mi riempirà. Così Lui mi aiuterà nelle mie debolezze e mi farà capire i doni che è stato versato sulla mia vita. Lì sì sarà il punto di partenza per fare la Chiesa funzionare attraverso della mia vita. Amen. Perché vi sto dicendo questo? Perché ci sono benefici particolari, personali. Il primo beneficio di avere questa certezza, come ha avuto Mosè, come ha avuto Paolo, delle esperienze così soprannaturali, questi qua che vi dirò adesso. Romani 8:1 dice una cosa molto importante: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché coloro che sono in Cristo. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ma io devo essere in Cristo. cosa significa? In privato devo essere distinto dagli altri, devo essere separato, non soltanto a fare parte di un movimento, ma io devo essere il movimento, devo essere il movimento di Dio a casa mia, devo essere il movimento di Dio nella scuola mia, nel mio lavoro devo essere io il movimento dello Spirito Santo, non soltanto aspettare questo risveglio un giorno forse accadrà, ma adesso deve accadere nella mia vita, nella mia vita. Secondo, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. La commissione è stata detta così: andate dunque e pregate l'Evangelo a tutte le creature. Non è stato detto ai figli di Dio, ma alle creature. I figli devono pregare alle creature. Se noi non capiamo dove siamo, da che parte siamo, non sappiamo se siamo ancora creature che dobbiamo soltanto ascoltare, perché se diventiamo figli adesso predichiamo, adesso è arrivato il tempo di fare la differenza, adesso è il tempo di conquistare, perché ho capito che io sono figlio, non sono più creature. Ma sono io a capire da che parte sono. Terzo, camminate secondo lo Spirito, Galati 5:16, e non adempirete i desideri della carne. Soltanto lo Spirito ti aiuterà a vincere la carne, non ci sarà un altro. Non pensate che siamo noi a dire no al peccato, alla volontà della carne. No, faccio io a modo mio, faccio io quando voglio. No, sarò io a gestire la mia vita. Non sei ancora figlio. Forse non hai capito ancora che la cosa più importante è capire chi siamo, dove siamo, da che parte camminiamo. Perché quando impariamo sapremo che senza Lui forse abbiamo perso già. Abbiamo perso già la battaglia, la guerra. Questo è più forte. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Lui ha detto Galati 5:25. Una cosa è parlare di essere pieno dello Spirito Santo, di voler essere una chiesa forte, essere una persona forte. Un'altra è vivere sotto il controllo, e quando tu dici non sarà più la mia volontà, ma la volontà dello Spirito a guidarmi. È lì il punto. Quando io capisco che non sono più io che vivo, ma Cristo vive attraverso delle mie decisioni. Vi faccio un esempio: quando devo chiedere perdono, anche se non voglio, è quando devo fare qualcosa anche se non voglio, non ho la voglia di fare questo, ma è lo Spirito che mi sta guidando. Conclusione: la nostra salvezza è un'opera di Dio, un'opera di Dio, un'opera di grazia che ci porta dei benefici preziosi ora e per tutta l'eternità. Sai cosa significa? Che devo essere chiesa non soltanto nelle domeniche, ma in tutti i giorni, 24/24. Devo pensare a questo mondo, sì, alle preoccupazioni di questo mondo, sì, ma devo vivere come questo mondo non esistesse, pensando all'eternità, guardando le cose di lassù. Essendo stati salvati per grazia, perché non è stata opera nostra, Dio ci comanda di camminare in modo degno della nostra vocazione. Qual è la tua vocazione? Qual è la tua chiamata? Forse ancora continua a cercare di scappare di Dio? Non camminare in modo degno della vostra vocazione sarebbe stata veramente la tua rovina. Perché la gioia della salvezza sta nel restare vicino a Cristo. Salmi 51:17. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Sacrificio gradito a Dio non è le nostre offerte soltanto, non è soltanto un'offerta materiale, ma il sacrificio gradito a Dio è un spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto, umiliato. Un sacrificio gradito a Dio è una persona umile, semplice, con un cuore modellabile, disponibile ad imparare, a crescere, a cambiare, anche se non ha la voglia di cambiare, ma se lo spirito ti sta chiedendo di cambiare delle cose, adesso è il momento di essere umile. Signore, aiutami in questo processo di cambiamento, perché non possiamo vivere senza essere diverso di questo mondo. Nel tuo lavoro tutti devono conoscere Cristo in te, non attraverso delle tue parole, ma attraverso di te. Loro guardano, ma c'è qualcosa. Nelle scuole dei nostri figli tutti devono vedere che i nostri figli sono diversi, perché la forma di insegnare è prendendo un modello nuovo, è essendo un modello nuovo, non chiedendo un modello nuovo, ma essendo noi questo modello, offrendo noi a loro un modello nuovo di rapporto, d'amore, di intimità, di preghiera. Pensando a questo, troviamo soltanto compassione nello spirito. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Forse in Italia ancora non è una nazione preparata per conoscere la grandezza, la potenza dei figlioli di Dio. Ma se noi ci prepariamo in questo momento, questa nazione sarà presa per un'unzione di miracoli. Così come il peccato appare sulla TV di questa nazione in modo libero, normale, i figlioli di Dio, i figli di Dio appariranno essendo usati da Dio. Essendo in che modo, pastore? Anche se essendo portati in carcere, ma tutti sapranno che loro sono stati portati lì perché amano un Dio che lo hanno rinunciato, e per quella verità loro sono stati portati alla morte, perché amo così tanto il Signore che non apriranno mano di questa verità. Essere conosciuto non significa soltanto che tutti piaceranno quello che stai facendo. Anche nei momenti più brutti possiamo fare vedere il mondo che siamo la Chiesa di Cristo e che non molleremo, anche se le nostre decisioni siano alla fine la morte. Ma se il tempo in cui viviamo è così, se questa è stata la preparazione, se questo è il modo per arrivare alla fine, di portare persone alla croce, di conoscere la verità, allora è arrivato il nostro tempo. Ma io credo ancora che sarà attraverso di noi, di te e di me, se non molliamo, ma se decidiamo di capire perché siamo stati chiamati. Perché adesso non preghiamo più? Perché non preghiamo più? Il digiuno facciamo una volta ogni tanto perché la Chiesa sta facendo, non perché vogliamo ogni tanto. Troviamo difficoltà, fatica di fare tante cose. Ci mettiamo in piedi. Tre mesi fa un dottore si è avvicinato a me, mi ha guardato, la mia pancia era così gonfia, grande così. Lui ha detto: ragazzo, come ti chiami? Ho detto: Aroldo. Cosa fai della vita? Io predico. Ho risposto: io predico la parola di Dio. E lui ha detto: forse il tuo Dio non ti ha ascoltato. Ho detto: perché? Perché forse ti porteremo di nuovo in sala. Ho detto: va bene, non è un problema. Ho chiamato Marcello, ho detto: Marcello, amore, loro mi porteranno di nuovo in sala. Marcello ha detto: ma come stai? Ho detto: io sto bene. Non sto molto bene, ma io sto bene, io sto bene. Quando mi hanno preparato il terzo giorno, perché mi dovevano portare nel quarto per fare il secondo intervento, io vi dico che non ce la facevo. Alle 11 di sera ho chiamato Marcello, ho detto: amore, ti passo adesso il numero dei documenti che tu devi cercare, se forse non riuscirò a uscire dalla sala. Ma in quel momento lo Spirito Santo ha cominciato a bradare sul mio cuore dicendo: ma perché stai pensando in questo modo? Perché stai pensando in questo modo? Cosa stai cercando di fare? Ho detto: cambiamo il discorso. Ho cominciato a riprendere la morte, a combattere, a piangere. All'improvviso ho cominciato a sentire un'adorazione. E quell'adorazione mi arrivava così forte, così meravigliosa, che ho cominciato a lodare. Ho dimenticato di pregare, adesso stavo lodando. All'improvviso mi trovo in un'altra parte, che l'adorazione ancora è la più forte, dove ho visto delle persone che pregavano per me, ma pregavano con tanta voglia, con tanta fede, che quello mi entrava al cuore, mi riempiva di gioia, di certezza che il Signore era con me. Mi sono trovato in camera di nuovo. Mi sono seduto così spaventato con tutto quello che succedeva. Ho cominciato a vomitare. Ho vomitato così tanto, un liquido così brutto che puzzava tantissimo. Sembrava gasolio. Ho chiamato le infermiere che sono venute, mi hanno pulito, mi hanno lavato, mi hanno aggiustato lì tutto. loro mi hanno detto: ma perché hai fatto questo? Tu non potevi fare questo, tu stai prendendo la medicina per non vomitare. Ho detto: non ce la facevo più. In quel momento mi sono addormentato. Nel giorno dopo che loro dovevano portarmi in sala, non avevo più febbre. E loro hanno detto: aspettiamo fino alle 4, fino alle 5, così vediamo. Si torna la febbre, così facciamo. Ho detto: la febbre non tornerà. La febbre non tornerà. Io sono stato guarito, ha detto il dottore. E lui ha detto: vediamo. L'ho risposto: ho visto già. E sai che ho imparato che ci sono cose nelle nostre vite che non dobbiamo aspettare che gli altri possano vedere, ma se tu riesci a vedere, se tu riesci a credere, la Bibbia dice: se tu credi vedrai la gloria di Dio. Forse quello che Mosè ha chiesto dipende non dalla fede degli altri, ma delle nostre. In particolare, in privato, sono io che devo credere, sono io che devo credere, sono io che devo credere. E vi incoraggio adesso a una cosa: Marcella è entrata nel secondo giorno che sono stato, che avevo fatto gli interventi. Ho visto che davanti a me lei era così forte, così forte. Ma quando ha girato, quando girava la spalla, cominciava a piangere perché neanche lei credeva. Lei mi ha detto questo: ma il Signore mi ha fatto capire, quando tu riesci a credere, Aroldo, tu riesci a credere. La domanda ti faccio adesso: a cosa riesci a credere oggi in questo momento? Forse stai guardando la tua vita, questa chiesa, questa città, questa nazione. Io sto pensando ad andare via, sto pensando a lasciare tutto. Forse perché non credi, perché ti dico una cosa: se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Dio si farà capire nella tua vita e farà dei miracoli incredibili attraverso di te. Ma dobbiamo credere noi come chiesa. Siamo noi responsabili di fare qualcosa. Ma se non riusciamo ancora neanche a pregare, neanche a piangere davanti a Dio, forse perché noi abbiamo bisogno di un miracolo, siamo noi che abbiamo bisogno di una liberazione.
Yeah.
c'è un modo di fare chiesa. Gesù ci ha insegnato un modo soltanto. Gesù ha detto ai suoi discepoli: non partite, non partite senza conoscere la potenza dello Spirito Santo che scenderà sulle vostre vite. È lo Spirito Santo che convincerà il mondo del loro peccato. Non siamo noi, non saremo mai noi, ma lo Spirito Santo, la manifestazione dello Spirito Santo è perpetua. Non è soltanto una domenica, deve essere tutti i giorni. Questo pianto deve essere tutti i giorni. Questa conoscenza, riconoscenza deve essere tutti i giorni. Il nostro amore verso Lui deve essere tutti i giorni.